Buongiorno a tutte e a tutti. Oggi siamo qui con Lucia Maddoli, vice direttrice di Felcos Umbria, perché mercoledì 24 marzo tra le 15 e le 18 sarà la giornata del Forum degli enti locali per la cooperazione internazionale in Palestina, un incontro che quest'anno avverrà ovviamente online a causa della pandemia, dove però sarà possibile fare il punto del progetto che Felcos Umbria sta portando avanti dall'aprile 2018 in Cisgiordania, il progetto Be the Change che noi abbiamo seguito in questi anni e che si è dedicato a rafforzare il settore apistico e a sostenere la filiera delle piante aromatiche officinali per lo sviluppo socio-economico della Palestina. Un progetto che ha visto coinvolte cooperative di agricoltori tra Ramallah e Jenin, associazioni di donne come AWA e le municipalità sia palestinesi che umbre, quindi una rete che si è venuta a creare già in precedenza e che con Be the Change ha segnato nuovi obiettivi e in questi anni di progetto li ha raggiunti. A Lucia, in occasione del forum, a cui poi ovviamente invitiamo tutti, chiediamo di raccontarci il progetto Be the Change, quando è iniziato, perché e anche gli obiettivi che sono stati raggiunti.
Sì, grazie Chiara, buongiorno a tutti. Il progetto Be the Change è un progetto che appunto è partito nell'aprile del 2018 e un progetto che si poneva l'obiettivo di cercare di fornire nuove opportunità di reddito e di lavoro soprattutto a giovani e donne nelle aree di Ramallah e di Jenin, puntando su due settori particolari che ci stanno molto a cuore perché sono due settori economici che puntano sulla sostenibilità e sono settori endogeni, cioè tipici anche legati al territorio palestinese. Quindi si tratta del settore dell'apicoltura e della filiera delle erbe aromatiche ed officinali. E diciamo come asse trasversale di lavoro, inoltre abbiamo cercato anche di lavorare, in quanto Felcos è anche un'associazione di comune, quindi rientra un po' nella nostra mission, di lavorare e coinvolgere anche nelle attività di progetto gli enti locali palestinesi, cercando di promuovere il ruolo dei comuni e degli enti locali appunto come attori di sviluppo locale in sinergia con gli altri attori del territorio. Devo dire che siamo molto contenti dei risultati che abbiamo raggiunto con il progetto. In ambito dell'apicoltura siamo molto contenti perché abbiamo fatto un corso di avviamento per nuovi potenziali apicoltori, siamo riusciti ad appassionare circa 60 giovani, di cui la metà erano donne, che probabilmente insomma, hanno diciamo, esplorato questa nuova opportunità di lavoro, che è quella dell'apicoltura, che è un'attività importante perché appunto è un'attività che al tempo stesso offre un'opportunità di reddito, ma nello stesso tempo sappiamo che è anche un'attività importantissima per la tutela della biodiversità e per la garanzia della sicurezza alimentare. Sono stati fatti diversi corsi di formazione sulla qualità, sul tema della qualità del miele che hanno coinvolto più di 80 apicoltori con le università palestinesi. Abbiamo anche analizzato i campioni di questi mieli prodotti dagli apicoltori palestinesi e poi abbiamo discusso con loro, con i nostri esperti della rete di APIMED, della Federazione degli Apicoltori del Mediterraneo, abbiamo discusso i risultati di questa analisi proprio per cercare di appunto aiutarli a migliorare la qualità del proprio miele. E inoltre sono stati anche messi in piedi due centri di assistenza tecnica, uno appunto nell'area di Ramallah e uno nell'area di Jenin, per la lavorazione, per il packaging e per la vendita dei mieli, con dei giovani che sono stati formati per utilizzare i macchinari. E già questi centri insomma, sono stati utilizzati, quindi è un ottimo risultato perché ha permesso alle due cooperative insomma, di poter sviluppare e migliorare la propria produzione. E per quanto riguarda invece la filiera delle erbe aromatiche ed officinali, anche qui è stato molto bello vedere come dal niente la cooperativa di donne dell'Associazione delle Donne AWA siamo riuscite ad appoggiarle nell'avvio di nuove coltivazioni di menta, lavanda e salvia, che adesso ammontano a circa 2 ettari, dalle quali poi riescono le donne ad estrarre degli oli essenziali grazie ad un laboratorio che era stato precedentemente fornito sempre da un altro progetto di cooperazione portato avanti dalla bottega della rete del commercio ecosolidale dell'Umbria e che tramite questo progetto abbiamo potuto supportare appunto con l'attivazione di queste nuove coltivazioni e anche qui con tutta una serie di formazioni che hanno permesso alle donne di migliorare le proprie competenze sia in ambito agronomico per la coltivazione delle piante e anche nell'ambito della distillazione degli oli e della produzione di saponi naturali con l'aggiunta di questi oli. Quindi la cosa bella è che sono state anche, come dire, sperimentate delle ricette di nuovi saponi, di cui una al miele, quindi anche qui è carino perché abbiamo cercato di creare, diciamo, una sinergia tra questi due ambiti di intervento, che è quello dell'apicoltura e delle erbe aromatiche, e questi saponi arriveranno a breve in Italia, in Francia e in Belgio, proprio in questa primavera, si potranno acquistare nelle botteghe del commercio equo. Ecco, quindi questo molto in sintesi, diciamo, i principali risultati del progetto che abbiamo raggiunto. Vorrei aggiungere solo un'ultima osservazione rispetto all'importanza, diciamo, ai risultati di questo progetto, che non sono solo questi risultati pure importantissimi che vi ho elencato, no, relativi alle attività, ma l'importanza di BideChange è anche il fatto che questo progetto ha permesso di dare continuità a delle relazioni di partenariato che già da prima, sia come Selcos Umbria, ma anche per esempio la Bottega del Commercio Equo e Solidale, la cooperativa Ponte Solidale dell'Umbria, abbiamo sempre cercato di mantenere con i partner palestinesi, in particolar modo con gli apicoltori, le cooperative di Ramallah e di Jenin. Noi lavoriamo già da prima, perché prima di BideChange c'era stato un altro bellissimo progetto di cui Selcos è stato capofila, che era un progetto finanziato dall'Unione Europea, dal titolo Mediterranean Co-Operation, e invece per la parte delle erbe officinali, come accennavo, BideChange ha dato continuità ad un precedente progetto portato avanti dal Ponte Solidale. Ecco, penso che questo sia un valore aggiunto, questa proprio per riuscire a dare continuità di lungo periodo ai partenariati, perché è chiaro che i processi di sviluppo sono lenti, no? Non possono essere ristretti nell'arco di 2 o 3 anni del singolo progetto. Quindi è importante, a mio parere, per essere veramente efficaci nella cooperazione, riuscire a dare continuità a questi partenariati.
E a proposito di partenariati, tra gli enti con cui avete lavorato, l'ho citato prima, ci sono i comuni, le municipalità palestinesi che hanno partecipato al progetto insieme anche a quelle umbre, quindi avete creato questa rete di enti locali che ha seguito questo progetto ma che era già attiva in precedenza. Tra l'altro noi vi invitiamo a visitare il sito bidechange.it dove potete vedere i progressi che in questi anni sono stati fatti attraverso foto, interviste, quindi vi invitiamo a farlo. E a proposito appunto della questione degli enti locali, volevamo chiederti qual è stato il ruolo degli enti locali, sia palestinesi che italiani.
Sì, grazie Chiara per la domanda, che è molto importante perché, come ho già accennato prima, per noi questo approccio territoriale è molto importante. Cioè, noi riteniamo che veramente i comuni, gli enti locali possano avere un ruolo di traino, no? Per lo sviluppo locale dei propri, sostenibile e inclusivo dei propri territori, agendo in sinergia con gli attori del territorio. Nel caso specifico del progetto, il BideChange, dunque in Palestina abbiamo coinvolto in maniera particolare i comuni dell'area di Jenin, quindi il comune di Arrabe, il comune di Yabad e il comune di Ras Karkar, e il valore importante è stato che, avendoli coinvolti fin dall'inizio, siamo riusciti proprio a renderli partecipi delle attività e, ad esempio, sono stati proprio i comuni che hanno messo a disposizione dell'associazione AOA delle donne i terreni per la coltivazione delle terre. Quindi questo è stato un elemento importante che va sottolineato, quindi, anche perché, tra l'altro, coltivare le terre in quella zona lì significa anche presidiare in qualche modo una terra, difenderla dal rischio purtroppo reale che sappiamo di confisca, di occupazione da parte dell'esercito israeliano. E poi, ecco, è stato importante anche appunto questa azione dei comuni di mettere a disposizione terreni incolti e cercando anche di riconvertire quella che è la zona di Jenin, che è prevalentemente una zona dedicata alla coltura del tabacco, invece cercare di incentivare altri tipi di colture che siano più sostenibili e più positive, diciamo, per l'ambiente e per la salute delle persone. Quindi devo dire, ecco, che da parte dei comuni palestinesi c'è stata un'ottima risposta e per quanto riguarda invece la parte degli enti locali italiani, ovviamente FENCOS come capofila, essendo noi un'associazione di comuni, abbiamo ottenuto noi direttamente le relazioni con i comuni palestinesi anche attraverso un bel rapporto in dialogo che abbiamo instaurato con APLA, che è l'Associazione Nazionale dei Comuni Palestinesi, e mettendola in dialogo anche con la nostra ANCI Umbria. Quindi si è creato un bel dialogo che si è esplicitato soprattutto in un ciclo di seminari che abbiamo realizzato, che appunto aveva titolo Cosa abbiamo in comune, ed è stata una serie di seminari di formazione e scambio di buone pratiche tra i nostri enti locali umbri e quelli palestinesi. Proprio su quello che dicevo prima, cioè su come un comune può sostenere processi economici di sviluppo locale sostenibili. E abbiamo, per esempio, in Umbria potuto condividere e scambiare esperienze su tutto il tema del marketing territoriale, no? Quanto molti dei nostri comuni sono riusciti a creare sviluppo nei propri territori a partire dalla valorizzazione e dalla promozione dei prodotti tipici locali, mettendoli in correlazione con la ricchezza del patrimonio culturale e paesaggistico. Quindi è stato, credo, anche questo un momento di scambio molto interessante.
Un'altra cosa che volevo chiederti, Lucia, riguarda, insomma, il periodo in cui vi siete trovati ad operare, perché diciamo, un anno e mezzo dall'inizio del progetto è scoppiata una pandemia globale che ovviamente ha creato ulteriori ostacoli, oltre a quelli che magari erano più prevedibili. Quali sono state quindi le difficoltà a portare avanti Be The Change durante questa emergenza sanitaria e quali ostacoli in più vi siete trovati di fronte?
Sì, certo, effettivamente non è stato semplice ovviamente lavorare in queste condizioni, infatti ovviamente abbiamo dovuto chiedere anche una proroga, un'estensione del progetto che avrebbe dovuto concludersi a marzo del 2020, invece lo stiamo concludendo adesso, quindi con quasi 12 mesi diciamo, di ritardo. E durante il periodo di pandemia ovviamente abbiamo dovuto sospendere quelle missioni internazionali che erano previste, infatti quell'attività che citavo poco prima di questa serie di seminari di scambio tra enti locali, in teoria era previsto che avvenisse in presenza, cioè avremmo dovuto portare giù una delegazione dei nostri enti locali per queste attività. Sarebbe stato ovviamente bello farlo, non è stato possibile, ma ciò nonostante, ecco, abbiamo forse anche in queste difficoltà abbiamo anche scoperto nuove opportunità di lavorare a distanza, no? Attraverso le possibilità offerte dalla rete, internet, eccetera. Durante la pandemia, in questo anno, chiaramente anche le attività giù hanno subito un rallentamento perché, per esempio, prima parlavo della costituzione dei due centri per la lavorazione del miele, e chiaramente durante periodi di lockdown gli apicoltori non sono potuti andare ai centri per usare macchinari, fra l'altro questo è venuto a coincidere con un periodo di raccolta del miele, quindi purtroppo si è saltata un po' quasi una opportunità di utilizzarli. E lo stesso, le donne hanno purtroppo perso un raccolto di menta che è rimasta nei campi e purtroppo è passato il momento della raccolta perché in quel momento, quando si sarebbe dovuto raccogliere, si era in pieno lockdown e quindi le donne non potevano andare in laboratorio, per estrarre gli oli essenziali. Però adesso sembra che questa parte, insomma, più difficile si stia, speriamo, superando. Ah, un'ultima nota, fra l'altro, durante il periodo di pandemia le stesse donne a OWA ci hanno chiesto di utilizzare una parte delle risorse del progetto, cosa che abbiamo fatto molto volentieri, per creare un piccolo progetto nel progetto, che era quello che è stato quello di individuare circa 50 donne beneficiarie, che poi sono diventate 80, per supportarle nell'apertura di piccoli orti domestici che potessero soddisfare i bisogni familiari. E quindi questo abbiamo fatto inserendo anche delle attività di formazione agronomica e formazione sulla lavorazione del cibo, che è stata realizzata dalle stesse donne di AOWA. E poi ecco, questa formazione agronomica magari potrà tornare utile anche per il progetto originario che era quello della coltivazione della menta, della lavanda, delle piante officinali. Esatto,
Bene, come fare di necessità virtù.
diciamo che sì, proprio così.
L'ultima domanda riguarda, con cui ricordiamo a tutti l'appuntamento di mercoledì 24, in allegato poi a questo audio troverete anche il programma del forum che appunto si terrà nel pomeriggio di mercoledì, ti chiediamo di, visto che sarà anche questo un po' in parte il contenuto dell'incontro, di dirci quali sono le prospettive future che avete in merito a questa attività che hai descritto adesso.
Allora, io intanto mi permetto di fare una piccolissima premessa generale, ovvero una considerazione sul fatto che credo che, che le sfide globali come questa, la pandemia difficilissima che sta mettendo a dura prova tutto il mondo, ma anche unitamente ad altre sfide come quelle dei cambiamenti climatici, delle migrazioni, solo per citare le più importanti, rendono ormai evidente a tutti che il tema della cooperazione internazionale è un'assoluta necessità, cioè non può essere vista come dire come un ospizio o una passione, no, di pochi esterofili o filantropi, ma è assolutamente una necessità che sempre più a nostro parere va supportata e implementata. E la Palestina è assolutamente uno di quei paesi che dovrebbe sempre rimanere prioritario per la cooperazione, proprio per la difficile situazione di isolamento internazionale che da anni vive, per la difficoltà socio-economica in cui la popolazione è sottoposta. Noi siamo, diciamo, abbastanza contenti del fatto che la Palestina rimane da sempre una priorità per, no, la cooperazione del governo italiano, e anche i risultati dell'ultimo bando finanziato appunto dall'Agenzia Italiana di Cooperazione, rivolto proprio alla cooperazione degli enti territoriali. Di 12 proposte approvate, 3 sono sulla Palestina. Però certo è un peccato che sono comunque rimaste fuori da questo bando dell'AIFF molte progetti, molte proposte di progetti anche molto interessanti, avanzate da tanti enti locali italiani, che purtroppo a causa dell'ammontare totale dei finanziamenti non sono potute rientrare tra le proposte finanziate. Quindi ecco, siamo contenti che la Palestina rimane la priorità, ma speriamo e chiediamo che sempre di più anche il governo italiano cerchi di mettere più risorse per la cooperazione e anche in particolar modo per la cooperazione degli enti territoriali, proprio perché riteniamo, come dicevo prima, che il ruolo dei comuni sia fondamentale in sinergia con gli altri attori per la localizzazione dei 17 famosi obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, perché se non si parte dall'incidere su quelle che sono le politiche locali e anche sugli atteggiamenti delle comunità locali, sarà molto difficile che entro il 2030 si riuscirà a raggiungere questi obiettivi. Quindi ecco, il forum del 24 a cui vi invitiamo tutti a partecipare sarà appunto un'occasione, una prima sessione, di fare restituire un po' i risultati del lavoro condotto in questi anni, sia nel quadro del nostro progetto, ma anche di altri progetti finanziati sempre nel bando AIFF, e anche per ascoltare le voci degli enti locali palestinesi sulle loro aspettative, no, per la cooperazione. E poi nella seconda parte del forum sarà proprio una tavola rotonda dedicata proprio interlocutoria, in cui vorremmo anche ascoltare dai principali donor della cooperazione, l'Unione Europea, il governo italiano, eccetera, quali sono le loro prospettive, le loro priorità per i prossimi anni, per dare appunto un futuro alla cooperazione.
Direi che sono temi assolutamente dirimenti, quindi ricordando a tutti questo appuntamento troverete tutti i dettagli nell'articolo. Ringraziamo Lucia Maddoli, vice direttrice di FELCOS Umbria, per essere stata con noi, per aver spiegato così bene il progetto Be the Change e la realtà in cui si è trovato ad operare.
Grazie a tutti e ci vediamo il 24.